Tutti i giovedì siamo in collegamento per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia con Larissa. Ciao Larissa, ovviamente grazie per essere con noi anche oggi.
Sì, grazie a voi, le mie carissime amiche, carissime amici ascoltatori della radio web. Vi saluto da parte del popolo che subisce continua ancora resistere, purtroppo ultimamente. L'esercito ucraino si è dato da fare, insomma, hanno cominciato, diciamo, più attivamente a bombardare. Io parto subito dal briefing, ho fatto un po' tipo esito dal 5 di novembre, siccome non ci siamo sentiti giovedì scorso, e vi faccio un po' lunga voce la bollettino del fronte dalla parte di Edoardo Fattori, perché sappiamo che la parte della Repubblica Popolare di Donetsk è molto molto bombardata di più, diciamo, rispetto alla Repubblica Popolare di Lugansk, e quindi l'esercito non da combattimento dalla forza militare ucraina nel Donbass nella scorsa settimana più di 100 persone. Questo è detto al briefing a Donetsk, il portavoce del Ministero della Difesa di Repubblica di Donetsk, Edoardo Fattori. Gli ospedali militari da Ucraina hanno ricevuto più di centinaio di persone con malattie e lesioni di diverse. Secondo i dati del Dipartimento Militare, a causa delle mancanze di carburante, i guerrieri ucraini impegnati in saccheggi derubando agli abitanti dei territori del Donbass occupati da forze militari ucraine, non solo carburante ma anche i veicoli privati. Secondo Edoardo Fattori, in questi fatti indicano la difficoltà non solo nel campo della cosiddetta ATO, ma anche sul territorio di tutta Ucraina. I fondi che forniscono i padroni occidentali all'Ucraina vengono rubati e cadono nelle tasche di funzionari governativi e generali seduti a Kiev, ha detto Edoardo Fattori. La situazione nella Repubblica Popolare rimane tesa dopo un periodo di calma relativa dal giorno di 4 novembre. I guerrieri ucraini hanno rinnovato gli attacchi massicci di artiglieria e di mortai contro insediamenti della Repubblica. In 24 ore dal 4 al 5 novembre i punitivi ucraini 800 volte hanno violato il regime cessato il fuoco, come risultato un uomo ferito civile nato nel 1952 e tre abitazioni danneggiate, rotto sistema di alimentazione senza luce, sono rimasti 30 casi a causa dei bombardamenti continui. Le decisioni non possono procedere alla liquidazione delle conseguenze. Danneggiate anche le linee di gas e di energia a casa interna lungo la via Kirava. 6 novembre, la situazione nella Repubblica non è cambiata, 602 volte aggressori ucraini hanno violato il regime e cessato il fuoco. Il risultato del bombardamento sono danneggiati 3-4 abitazioni nei quartieri Petrovsky e alla città di Kuchevsk, da colpi di mortaio sono danneggiati la casa e il sistema di alimentazione del gas. A causa di colpi di mortaio nel sud della Repubblica, 6 insediamenti rimangono senza elettricità. Questo giorno Edoardo Fattori ha detto che loro hanno rivolto a rappresentanti dell'OSCE di influenzare al comando ucraino per fermare il fuoco provocatorio. In particolare si ha dichiarato: abbiamo notato un ennesimo fatto di alloggiamento del personale delle divisioni nazionaliste ucraine nelle strutture socialmente importanti. Così nel villaggio Keramik regione Yashinabata a 16 km da linea di contatto della scuola sono stati visti i nazionalisti del settore destro in quantità di 100 persone. Ricordiamo che l'intelligence NR registra il continuo trasferimento da Kiev dei combattenti ucraini e mercenari stranieri in prima linea del Donbass. Ad esempio, il 1 novembre mercenari stranieri hanno invaso il centro per la riabilitazione dei bambini e orfani nella città occupata dai forze militari ucraini del 7 agosto. E nel stesso tempo il Ministero della Difesa dell'Ucraina dichiara costantemente che agricoltori del settore destro si trovano nella zona a tutti illegalmente. Dice comandante il Lampassuri ha detto che a 10 km dalla linea di fronte è stata scoperta la presenza dell'aereo da combattimento ucraino. Secondo il punto 7 del memorandum di Minsk dal 19 settembre del 2014, l'uso dei aerei da combattimento di droni è vietato lungo linea di contatto nella zona della cessazione dell'uso delle armi a una larghezza minima 30 km, con l'eccezione dei droni dell'OSCE. L'informazione sulla comparsa dell'aereo ha avuto luogo alla media ucraini locali dalla conservazione di Ucraina. Il 7 novembre la situazione nella Repubblica rimane difficile. Nei 24 ore i guerrieri ucraini, 754 volte, hanno violato il cessato il fuoco. Sono distrutti in totale 10 case e diversi insediamenti. E è risultato di molti di montagna è stato ucciso un militare Keder e uno ferito, ha detto Edoardo Arturi. Da parte dei nazionalisti di battaglione Aitar hanno perso 6 uomini uccisi e 6 feriti. Il comando di Keder riferisce regolarmente gli scontri tra le unità di forze militari ucraine e i battaglioni nazisti. Questa volta la sparatoria è avvenuta ai pressi di villaggio Nova Mikhailovka. 8 novembre la situazione nella Repubblica continua a deteriorarsi. Nelle 24 ore i bambini ucraini 1072 volte violato il cessato il fuoco, ha detto il vice capo di comando di milizie popolari di Tener, Edoardo Sturi. Dai violenti comportamenti sono state danneggiate le case civili, 10 case civili nei villaggi Alinaka e Zaltseva, da un colpo diretto nel tetto della casa numero 27 via Sirugnova. Nessuno è rimasto ferito. In Zagucevsk il risultato di sparatori da armi di fuoco è stata ferita una donna del 1940 anno di nascita. Si continuano i bombardamenti mirati degli oggetti vitali importanti di infrastruttura. Commisurate questo giorno 8 di novembre da attacchi di mortai sono spezzati i linee elettriche. In conseguenza senza luce sono rimasti più di 70 case residenziali nella Giustacca. Inoltre nella regione di Napoli le forze ucraine degli interventi speciali hanno usato attivamente gli apparecchi di radio interferenze dirette mobile cellulare cercando così di bloccare le chiamate ai servizi di emergenza tra cui vigile del fuoco e ambulanza, ha detto Adarba Sturi. 9 novembre, la situazione non è cambiata, rimane difficile nelle ultime 24 ore. Il nemico di 175 volte ha violato le linee di cessato il fuoco, usando artiglieria pesante di calibro 152, 120 o 122, 72 sotto il fuoco da parte ucraina sono rimasti Zaitra, Urlaka, Celebra, Balka, Sheroka, Balka, Spartaki, Navata, Stara Mikhailovka, Ignatrovka, Dakochev, Ильина, Катавричевская, Балка, Белая Каменка. da Hanka, in Kaka, in terra di Lodzio, Sudaski, quartiere Petrovski, in città di Donetsk. I delinquenti ucraini non imbarazza il fatto della presenza dei rappresentanti dell'OSCE. Alle ore 11:10 la pattuglia della stazione OSCE è rimasta sotto la sparatoria di artiglieria e prese dell'incendiamento a Chiave. In quel momento sotto il fuoco sono rimaste da cucciare i gas. Il combattimento avuto il posto vicino a Yasna. Il momento quando a Minsk è stato incontro tra i gruppi di contatto, è stata usata artiglieria e armi da fuoco, carri armati e diversi lanciagranate. Dai bombardamenti d'artiglieria in totale sono distrutti 5 case residenziali e un chiuso magazzino è stato preso in pieno. Per fortuna che la commessa in questo momento ha chiuso questo chiosco e è andata per causa di pranzo, questo che ha salvato la vita a questa povera ragazza. E è stato ferito, questo giorno 9 di novembre, è stato ferito un militare della Repubblica. E nella notte tra 6 e 7 novembre, nel villaggio Krasnogorovka, che è sotto controllo dell'esercito ucraino, da parte dei militari ucraini è stata bombardata la parte a nord del villaggio Krasnogorovka. Sono distrutti 7 case, feriti 2 civili di conto. Dopo il bombardamento sul posto sono arrivati impiegati di mass media ucraini, in particolare rappresentanti del canale televisivo 1+1 con rappresentanti di OSCE. Ovviamente dopo la registrazione delle rovine dal tutto quello che è stato distrutto dopo il bombardamento degli oggetti civili, l'informazione sul fatto sarà presentata come sparatoria provocata da parte delle forze militari della Repubblica e che permette alle forze militari ucraine di dare il fuoco di ritorno, di rispondere. Adesso io vado velocemente a Lugansk, anche la situazione sul territorio della Repubblica rimane tesa. E sotto il fuoco sono rimasti gli insediamenti Zhombe, Kalinava, Vashivata, Almaty, Kalinava e Kalinavka. Sono stati usati carri e visitati di calibro 120-82 mm, OBS, SSG, BMP e armi leggere. 8 novembre alle 11:20 ha avuto un fatto inaudito da parte dei militari ucraini, è stato bombardato il centro abitato a Shultere e durante quello stato bombardamento un'ora e come risultato sono stati distrutti un condominio e un asilo. Il momento quando si è cominciato il bombardamento sul territorio dell'asilo si trovavano i bambini, grazie alla reazione dei maestri che hanno reagito subito, hanno fatto tutto per salvare i bambini e perciò non sono stati vittime. L'asilo è stato bombardato da mortai di calibro 120 e 82 mm. Sul posto subito sono stati i rappresentanti dell'OSCE e del SSK. Hanno fissato le conseguenze del bombardamento e è stata stabilita la direzione da dove ha dato il fuoco. In conseguenza del bombardamento d'artiglieria ha subito i danni la città stahana, è stata distrutta la parte di una casa residenziale. Sotto il fuoco le posizioni delle milizie popolari della Repubblica. L'aumento dell'attività da parte dell'esercito ucraino è legato con l'arrivo del capo del Stato Generale e sulle condizioni delle forze militari ucraini, Mushenko, per conoscere la situazione in zona e per mostrare ai circoli dirigenti ucraini la sua fedeltà. loro hanno cominciato questa attività. Con la nostra intelligence continua il rappresentante della Repubblica Popolare di Lugansk, Maggiore Marocco, è stato scoperto spostamento lungo linea di fronte della tecnica militare di automobile Ural di Kamaz con le munizioni. Altro fatto che sono diventati più attivi i cittadini ucraini dell'insediamento Aleksandrovka è stato fissato il gruppo dei cecchini che tante volte hanno aperto il fuoco contro le posizioni delle milizie popolari. Tutti questi fatti testimoniano che l'autorità delinquente ucraina non vuole mantenere gli accordi e eseguire il regime del cessate il fuoco. E al contrario mette tutte le forze per instaurare il conflitto nel Donbass. Il maggiore Magochko ha detto che voglio confermare che tutte le unità delle milizie popolari non rispondano agli sparatori e provocatori e mantengono gli accordi di Minsk. Noi vogliamo risolvere il conflitto nel Donbass pacificamente, ma in caso di inasprimento della situazione, le forze militari della Repubblica hanno diritto di liberare il suo territorio invaso dagli occupanti ucraini. E adesso mi vado subito perché oggi è stato ancora un incontro dei gruppi di contatto, ma la parte ucraina ha intenzionalmente rallentato il lavoro del sottogruppo politico, rifiutando di discutere la realizzazione della formula Steinmeier. La segretaria stampa della delegazione della DDR ai negoziati Minsk con a capo il presidente del Consiglio Popolare di Pushilin ha ricordato oggi i seguenti risultati del sottogruppo politico nella sessione di Minsk. Il risultato della 50ª sessione di lavoro del gruppo riguardante le questioni politiche non è ottimistico. I negoziatori non sono riusciti a fare passi avanti nei punti chiave per la realizzazione della formula Steinmeier. La formula Steinmeier è accettata dai partecipanti al quartetto di Normandia, incluso il presidente ucraino. Perciò il rifiuto nel discutere la realizzazione di questa formula da parte ucraina è un altro tentativo per rallentare il processo di negoziazione, ha informato Victoria Talakina, segretaria di Dmytro Pushilin. Inoltre, Talakina ha sottolineato che secondo Denier è proprio attraverso queste discussioni politiche che si crea il fondamento per una soluzione pacifica della situazione nel Donbass, insistendo sul fatto che debbano venire implementati gli accordi già raggiunti. E dopo un altro fatto che è successo, che un gruppo di sabotatori ucraini che si stavano preparando per un attacco alle basi militari in Crimea è stato arrestato a Sevastopoli, riportano i servizi di sicurezza federale russo. Il 9 novembre nelle città di Sevastopoli sono stati arrestati alcuni individui sospettati di sabotaggio e terrorismo affiliati alle intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina. Stavano programmando azioni di sabotaggio contro oggetti e infrastrutture militari di supporto vitale della penisola di Crimea, si legge nel comunicato del servizio di sicurezza russo. Durante le ricerche, le forze di sicurezza hanno sequestrato dispositivi esplosivi di grande potenza, armi e munizioni, mezzi speciali, mappe, schemi degli oggetti contro cui era stato ipotizzato di organizzare delle azioni diversive. La le attività di ricerca e indagine continuano e sono al vaglio da parte degli inquirenti per le misure cautelari da disporre per gli arrestati. Chi ha acquisito le informazioni sulla detenzione di militari ucraini a Sebastopoli? Il portavoce ufficiale del Ministero della Difesa dell'Ucraina per le operazioni militari in Donbass, Andriy Lutsenko, ha detto che il messaggio dell'FSB è pieno di falsità. Nel mese di agosto l'FSB inoltre ha riferito che in Crimea sono stati tentati una serie di attentati organizzati dal personale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina. Secondo i funzionari della sicurezza, allora i sabotatori stavano pianificando di destabilizzare la situazione nella penisola prima delle elezioni alla Duma di Stato. Subito dopo, il presidente russo Vladimir Putin si era espresso con un duro comunicato sottolineando che Kiev invece di cercare una soluzione pacifica usa il terrorismo. Come ha riferito il Cremlino, Putin ha richiamato all'attenzione della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese François Hollande su questa grossa provocazione da parte ucraina. E dopo è successo anche sappiamo che adesso con questa elezione del nuovo presidente americano succedono anche, ci hanno le conseguenze anche sul territorio ucraino. Il 7 novembre, un giorno prima, di fronte al palazzo dello spazio doganale aperto di Odessa e ad un gruppo di giornalisti e persone che avrebbero dovuto lavorare in quel centro, ha segnato le proprie dimissioni il Mikhail Saakashvili, che è stato nominato come governatore della provincia di città di Odessa. E lui ha indirizzato le proprie accuse verso il presidente Pietro Poroshenko, che dicendo non ha avuto nemmeno un dito per supportare il progetto di ricostruzione di questo palazzo, e quanto si può, e fa una domanda, ma quanto si può mentire e ingannare? La voce che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la dichiarazione dei redditi di diversi oligarchi che ora governano il paese, e per cui Saakashvili dice di non aver parole, affermano sfacciatamente che hanno miliardi solamente in contanti ed allo stesso tempo ricevono finanziamenti dal governo derivanti dalle tasse di quelli menzionati che con le mani regolati raccimolano le ultime monetine per non morire di fame. Nel corso del discorso l'ex governatore di Odessa è poi tornato ad accusare Poroshenko, sostenendo che nella regione di Odessa il presidente appoggia apertamente due clan, quello dei banditi e assassini degli anni 90 di Druhana e quello corrotto di Urbanski. A loro, assieme a loro alleati, i separatisti delle nostre zone è riconducibile ad Anton Kiss. È stata davvero consegnata la gestione di tutta regione. Ma nonostante le dimissioni, il politico Giorgiano, che ha ricevuto la cittadinanza ucraina il 29 maggio 2015, un giorno prima della sua nomina a governatore di regione di Odessa, ha affermato che non intende abbandonare la sua battaglia politica. Mi dice, io sono il tipo di soldato che cammina quanto riesce, e poi tanto quanto serve fino ad una vittoria totale per ripulire l'Ucraina da questo schifo, da questa sporcizia di corruzione che sta capitalizzando scritto sulle statue dei nostri soldati, sulle vittime del Maidan, da quelli che hanno tradito l'idea della rivoluzione ucraina, la cui unica ragione di vita è riempirsi le tasche di soldi, rafforzando il loro clan e rapinando tutto quello che rimane dell'Ucraina, ha affermato Saakashvili. Gli infelici del governo ucraino iniziano a crescere sensibilmente nei numeri anche tra coloro che hanno posizioni di potere di rilievo nel paese. Che il turbine politico sollevato dell'elezione di Donald Trump, dopo quell'ennesima crepata destra, possa rivoltare anche l'Ucraina. Nel frattempo, il deputato del Parlamento ucraino, Alena Lashko, leader dei radicali, ha dichiarato che la vittoria di Trump è una catastrofe, comprendendo che il livello di attenzione degli Stati Uniti verso l'Ucraina è destinato a cambiare, rischiando di rimescolare sicuramente le carte dei giochi in tavola a Kiev. E quindi questo sono le notizie, diciamo, della questa settimana, anche settimana precedente. E come da questi dati che vi ho parlato, ho detto, ho nominato, vediamo che la situazione si è aggravata lungo linea di fronte, che sparano anche a Billy, sparano ma voi, io sempre, ogni volta quando faccio questo bollettino dal fronte, sempre dico che sempre vengono distrutte case civili, sono uccise i feriti, i cittadini civili. E quindi io sì, certamente che io spero molto che finisca questo vero genocidio del popolo ucraino, perché il suo territorio, le due repubbliche popolari, vivono persone che facevano la parte dell'Ucraina fino a quel referendum che ha avuto posto 11 di maggio del 2014. Quindi, ma non, non si risolvono i problemi con gli anni, si risolvono i problemi in una maniera civile, attorno al tavolo, quindi vediamo che tutti i fatti, sempre ogni giovedì, da tutti i fatti che arrivano dal fronte, vediamo che Kiev, l'autorità di Kiev, non cercano le strade pacifiche, loro cercano di aumentare il fuoco, il bombardamento, e cercano di coinvolgere più sappiamo perché è stata avviata questa guerra sul territorio ucraino.
Assolutamente, noi ovviamente Larissa ti ringraziamo, comunque come hai accennato anche tu, insomma, verso la fine di questa rubrica, comunque ci sono delle cose che adesso, insomma, in qualche modo potrebbero cambiare con questa nuova elezione, insomma, di Donald Trump come presidente americano, che ha dichiarato alcune cose, quindi insomma adesso staremo a vedere, insomma, anche prossimamente, anche per quanto riguarda appunto il sostegno e l'impegno degli Stati Uniti appunto a sostenere il governo di Poroshenko, se ci saranno anche dei cambiamenti, insomma, da quel punto di vista. Quindi noi ovviamente ci sentiamo nella prossima trasmissione e vedremo appunto cosa in qualche modo cambierà sia nelle repubbliche popolari con la lotta, insomma, che si sta portando avanti, sia a livello più generale, insomma. Quindi noi ti ringraziamo.
Appuntamento 10-25, volevo dire, vi annuncio un po' prima, ancora non è stato diffuso nell'internet, non trovo l'archivio della serata, solo la serata della beneficenza per il popolo di Donbass, la serata di sostegno, e quindi vi dico adesso già che il 10 di dicembre faremo una serata, un incontro dove parleremo e vi presento nuovi documentari, nuovi fatti, nuove informazioni.
Ecco, non perfetto. Vediamo l'ora.
Esatto, e poi mangeremo, comunque è un appuntamento che poi prossimamente vi insomma rilanceremo sempre per far sì che insomma tutti quelli di Padova e dintorni abbiano la possibilità insomma di venire a discutere degli argomenti che appunto trattiamo grazie a te ogni giovedì, e poi sì, per mangiare insieme insomma e fare due chiacchiere anche tranquilli. Esatto, esatto. Larissa, allora noi come sempre ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo e ci sentiamo per la prossima trasmissione.
A presto, ciao.
Madonna ragazzi, mezz'ora, sì, mi chiuso subito, mezz'ora, vabbè, comunque non ce l'ha.